Laudetur Jesus Christus.
Le 14 e 10 secondi, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, desidero andare a Nicea nel 2025 con Bartolomeo per i 1700 anni del Concilio. Francesco ai Verbiti, siate costruttori di pace, ascoltate il grido dei popoli. Medio Oriente, non si allenta l'offensiva israeliana nella striscia, decine le vittime a Rafah, altissima la tensione con il Libano. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti, ricevuta in udienza oggi dunque dal Papa come tradizione nella festa dei Santi Pietro e Paolo, una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Con loro Francesco ha ricordato i 1700 anni nel 2025 dal primo concilio ecumenico e ha espresso gratitudine al Patriarca Bartolomeo per l'invito a celebrarlo insieme nei luoghi in cui l'Assise si svolse. Nell'udienza anche un appello per la Terra Santa. Salvatore Cernuzio.
È un viaggio che desidera, che ha voglia di fare, sin da quando l'amato fratello e patriarca Bartolomeo lo ha invitato. Nicea, luogo del primo concilio ecumenico di cui nel 2025 ricorre il 1700 anniversario.
Io ho la voglia di andarci e ringrazio Sua Santità Bartolomeo per avermi invitato a celebrarlo dove il concilio si riunì. È un viaggio che desidero fare di cuore.
Sarebbe quella un'ulteriore occasione per assolvere alla missione che oggi le chiese sono chiamate a compiere, quella di annunciare Cristo e anche di pregare insieme. A tal proposito il Papa ricorda il momento di preghiera nei Giardini Vaticani, di cui il 7 giugno ha celebrato il decennale, con i presidenti di Israele e Palestina per la pace in Medio Oriente.
A distanza di 10 anni la storia attuale ci mostra in modo tragico la necessità e l'urgenza di pregare insieme per la pace, perché questa guerra finisca. I capi delle nazioni e le parti in conflitto possano ritrovare la via della concordia e tutti si riconoscano fratelli.
E il pensiero del Papa si è soffermato ancora una volta sulla Terra Santa, dove prosegue il conflitto. Continuano infatti i raid dell'esercito israeliano, in particolare nel sud della striscia di Gaza. Colpito un rifugio di sfollati palestinesi vicino Rafah, mentre prosegue l'operazione militare contro le strutture operative di Hamas nel centro della regione. Intanto si fa sempre più concreta la possibilità di un conflitto tra Israele e gli Hezbollah libanesi. I particolari da Silvia Giovanrosa.
È di 11 morti e 40 feriti, tutti sfollati palestinesi, il bilancio del bombardamento con cui nelle ultime ore Israele ha colpito Al-Mawasi, designata dalle forze di difesa israeliane come unica zona sicura a sud della striscia. Intanto prosegue l'operazione mirata dell'esercito di Israele avviata ieri a Sujaia, nel centro della regione, contro obiettivi di Hamas. L'azione si basa su informazioni dell'intelligence israeliana in merito alla presenza di operativi e di strutture del gruppo islamico sul posto. Sul fronte del Libano, nella notte, aerei da guerra hanno attaccato edifici militari dell'organizzazione di Hezbollah nella zona di Al-Qiyam ed un'altra struttura militare dell'organizzazione nell'area di Al-Adisa, nel sud del paese. I funzionari statunitensi stanno cercando di convincere entrambe le parti a ridurre la tensione, ma affermano che il rischio di una guerra aperta tra Israele ed Hezbollah sia più alto che in qualsiasi altro momento dall'inizio delle ostilità.
Il Consiglio europeo ha dato il via libera per le nomine di Ursula von der Leyen al suo secondo mandato come presidente della Commissione europea, di Antonio Costa per la presidenza del Consiglio europeo e di Kaja Kallas come alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Si attende il voto del Parlamento europeo. E noi restiamo comunque sul fronte internazionale. Il primo faccia a faccia tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il presidente in carica Biden e l'ex presidente Trump, si è svolto nella notte negli studi dell'emittente americana CNN. Inflazione, immigrazione, Medio Oriente e Ucraina tra i principali temi di un dibattito ordinato ma teso, in cui l'attuale capo della Casa Bianca è apparso a tratti stanco e confuso. Gianmarco Murroni.
La voce debole e roca a causa di un raffreddore si schiarisce durante la serata, ma a preoccupare i democratici sono proprio le condizioni fisiche del loro candidato. All'indomani del primo dibattito televisivo tra Biden e Trump, media e analisti americani sono pressoché concordi: l'esito del confronto non è a favore del presidente uscente. Nello studio della CNN la situazione è apparsa subito fredda, i due non si sono stretti la mano e non si sono quasi mai guardati, una conferma della distanza ideologica che li separa e della polarizzazione di un paese che è sempre più marcato. marcata, toni accesi soprattutto sulla politica estera. Con me Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, ha accusato Trump, con Biden che ha replicato, definendo il capo del Cremlino un criminale di guerra intento a ripristinare l'impero sovietico. Non si è fatta attendere la risposta di Mosca, il dibattito negli Stati Uniti non ci riguarda, ha commentato il portavoce russo Peskov. Ora l'appuntamento è per il 10 settembre, quando la ABC ospiterà il secondo confronto tra i candidati alla Casa Bianca.
Torniamo in Vaticano, dove Francesco ha ricevuto questa mattina i partecipanti al capitolo generale della Società del Verbo Divino, noti come Verbiti. Nel suo discorso l'esortazione ad ascoltare il bisogno di pace della gente e a riflettere su come condividere oggi la gioia del Vangelo. Sentiamo il servizio di Adriana Masotti.
Fedeltà e creatività sono le parole che il Papa sottolinea parlando ai Verbiti, insieme a sinodalità. In un contesto mondiale segnato da conflitti e violenze, Francesco indica alcune urgenze. La prima è essere costruttori di pace.
Portiamo a tutti la pace di Cristo, specialmente ai poveri, ai migranti, soffrono tanto, alle donne discriminate, ai bambini, agli esclusi. Non chiudiamo le orecchie al grido delle schiave di oggi.
La seconda urgenza è dare speranza, o meglio, essere speranza per tutti. Il Papa introduce poi il tema della sinodalità a cui è chiamata la Chiesa.
La sinodalità non è una cosa di moda, è per di sé missionaria e viceversa. La missione sempre è sinodale.
Predicare il Vangelo, portare l'amore di Dio, servire i poveri è il compito affidato ai Verbiti. Un compito da attualizzare con creatività nella fedeltà al carisma originario.
Restiamo in Vaticano per un'informazione di servizio. Dal 2 luglio e fino alla fine del mese sono sospese le udienze generali, particolari e speciali. Lo ha reso noto la prefettura della Casa Pontificia, che informa anche che le udienze generali riprenderanno mercoledì 7 agosto. Il dispiegamento della missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti potrebbe portare ad un aumento della violenza contro i bambini, dato che le organizzazioni criminali che da mesi tengono sotto scacco il paese sono composte per oltre il 50% proprio da minorenni. Lo denunciano in un comunicato congiunto le ONG Save the Children, Plan International e World Vision, quindi evidenziando l'urgenza della situazione. La società giapponese Kobayashi Pharmaceutical ha annunciato che sta esaminando i casi di altri 76 decessi potenzialmente legati ai suoi integratori alimentari anticolesterolo, uno scandalo sanitario clamoroso che tiene banco nel paese da diversi mesi. Nell'aprile scorso Kobayashi aveva già segnalato 5 decessi sospetti, forse legati ai suoi prodotti, che da allora sono stati ritirati dal mercato. Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia, un operaio di 21 anni è deceduto in un capannone di un'impresa edile nell'Agrigentino. Pellegrini in di speranza per una sinfonia di servizio è il titolo del libro di padre Salvatore Farì, missionario vincenziano e neodirettore dell'ufficio comunicazione della Curia Generalizia. Il volume presentato a Napoli nei giorni scorsi spiega l'importanza della vita consacrata e la sua funzione di guida nella vita di ciascuno di noi. Ai nostri microfoni l'autore dell'opera.
L'idea della presente pubblicazione nasce dall'esigenza di offrire un valido strumento per approfondire i temi di ineludibile attualità per la vita consacrata e la sua presenza nella Chiesa e nel mondo. È rivolto a tutti, in modo particolare questo testo è stato pensato per gli studenti delle facoltà teologiche e poi, ripeto, è ancora un valido strumento per le comunità di vita consacrata, perché i temi sono importanti, che riguardano tutti, quindi è un fare, un orientamento.
E nel libro viene anche sottolineato quanto la vita consacrata, ecco, sia un dono.
Sì, la vita consacrata è un dono alla Chiesa e al mondo. E quindi è chiaro che i consacrati sono chiamati ad essere questa luce, ecco, che illumina, ecco, attraverso la testimonianza nella vita.
Era l'ultimo servizio per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia e da Paola Simonetti in studio e redazione, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 15:00.